Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Oggi è Rosh Chodesh di Nissan, questo giorno che è passato, il giorno che è stato inaugurato il Mishkan, il tabernacolo. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, al secondo anno, hanno inaugurato la casa di Hashem, il tabernacolo, e questo era il segno che Hashem aveva dato di aver perdonato al peccato del vitello d'oro. Da quell'anno in poi i capotribù hanno offerto per l'inaugurazione del Mishkan, che poi diventerà il Bet HaMikdash, dei sacrifici, e ogni anno ogni tribù festeggiava il giorno che aveva inaugurato il santuario. Oggi abbiamo letto Nesim, il brano della tribù di Yehudah che ha inaugurato per prima il santuario. Domani leggeremo il Sachar, il secondo giorno di Nissan. E così per 12 giorni leggeremo i brani delle 12 tribù che hanno inaugurato il santuario. La parasha di questa settimana tratta i sacrifici. La parasha di Vayikra. Oggi approfondiremo un punto importante dei sacrifici che dice la parasha di questa settimana: su ogni sacrificio dovrai mettere del sale. Velo tashbit melach al kol korbanecha. Mai dovrà mancare il sale sul tuo sacrificio. Oggi vedremo di capire insieme il significato di questo precetto visto da diverse prospettive. Ma come di consueto iniziamo con un racconto talmudico. Una volta Agrippas, il re, aveva deciso di portare un giorno 1000 sacrifici al santuario. Allora il re Agrippas chiamò il sommo sacerdote e gli disse: guarda, questo giorno importante, io ho intenzione di portare 1000 sacrifici, ti chiedo per favore di non prendere alcun sacrificio finché non avrai fatto tutti i miei. Il sommo sacerdote, ovviamente, con rispetto che ognuno deve dare al re, gli dice: ok, va bene, tu hai totale priorità in questo giorno. E così arrivano gli animali del re, i sacrifici, uno dopo l'altro, continuo. A un certo punto arriva un povero e porta due piccioni come offerta al santuario. Come dice la parasha di questa settimana, che se uno è benestante porta un toro, se uno è povero può portare dei piccioni, se uno è ancora più povero può portare farina. Ognuno secondo il suo livello può portare un sacrificio, un'offerta ad Hashem all'altare. Ebbene, arriva questo povero e porta due piccioni. Il sommo sacerdote dice: guarda, io oggi sono impegnato per il re Agrippas, non posso fare niente. Il povero gli dice: guarda, se tu non mi offri i miei due piccioni, io non mangio oggi. Perché non mangi? Gli chiede il Kohen Gadol. Dice: guarda, io ogni giorno vado a caccia e prendo quattro piccioni, due li offro al santuario e due li mangio io. Se io non offro al santuario i suoi due piccioni, io non mangio i miei due. Perché? Perché il merito che Hashem mi dà di trovare questi piccioni ogni giorno è dovuto al fatto che io ne offro due al santuario. Ma se io dovessi un giorno non offrirne due al santuario, rischio di non trovarli il giorno dopo. Anzi, sono sicuro che Hashem non mi darà questa benedizione, per cui se io non offro i due, io non mangio gli altri due. Allora, Kohen Gadol si trova in questa situazione, vede un povero che porta due piccioni e ci tiene proprio la sua anima, prende, li offre velocemente e va avanti con le offerte di Agrippas il re. Arrivano nel sogno di Agrippas il re e gli dicono: guarda, che l'offerta del povero ha anticipato la tua offerta. Ovviamente il Talmud intenderebbe dire ha anticipato come valore anche. Allora gli dicono, allora si sveglia il re dicendo, ma com'è possibile questa storia qua? A chiamare il sommo sacerdote gli dice, ho avuto nel sogno una visione del genere, com'è possibile una cosa del genere? Non ti avevo forse detto di non offrire nessun altro sacrificio oltre i miei? Non ti avevo forse detto di non offrire altri sacrifici oltre i miei in quel giorno particolare? Il sommo sacerdote dice, guarda caro re, hai ragione, però è un caso particolare. È arrivato questo povero, mi ha detto che non avrebbe mangiato, non sapevo cosa fare. Gliel'ho offerti. Potevo lasciarlo senza mangiare questo poveretto, che lui dava la sua anima con la sua offerta. Lui non mangiava se non offriva ad Hashem. Ha capito il re quanto era importante per quel povero dare l'offerta ad Hashem. Ha detto, hai fatto benissimo. Adesso ho capito perché nessuno mi ha detto che l'offerta del povero ha superato la mia offerta. Talmente lui l'ha data con l'anima. Talmente con sacrificio. Bene, questo racconto lo troviamo nel Talmud Horiot. E adesso, come di consueto, vi voglio raccontare un breve aneddoto che è legato alla lezione di questa sera. Una coppia, ormai dopo 40 anni di matrimonio, hanno vissuto felicemente insieme. A un certo punto, il fratello della moglie si trova in una situazione economica disastrata e chiede un favore alla sua sorella di essere ospitato. Ovviamente la sorella dice, non ti lascerò in mezzo alla strada, sei benvenuto, e lo porta a casa. E qui passa un po' di tempo e il fratello rimane lì, non si muove. Non dà neanche cenno di muoversi. Dopo un po' di tempo il marito dice a sua moglie, scusami, ma è tuo fratello, non è che... E la moglie dice, guarda, non so cosa fare, ci provo. Allora fa capire al suo fratello, guarda che qui la situazione è un po' cambiata, non possiamo tirare all'infinito questa storia, e le cose non cambiano. Il fratello non ha nessuna intenzione di andarsene via. I due coniugi non sanno cosa fare e scogitano un piano. Il marito dice alla moglie, guarda, tu fai questa sera una zuppa molto salata e io mi lamenterò della zuppa e tu invece difenderai la tua zuppa e inizieremo a litigare per finta. Da una piccola lite diventerà una grande lite. E poi dopo un certo punto chiediamo il parere a tuo fratello. E chiunque avrà il fratello della parte opposta avrà una giustificazione per buttarlo fuori. Praticamente buttare fuori il fratello perché lui ha preso una posizione contraria alla sua potrebbe essere più giustificabile che mandarlo via così senza ragione. E così quella sera la zuppa era molto salata. Il marito si lamenta con la moglie e dice, ma che razza di zuppa hai fatto? È immangiabile, è una vergogna. La moglie dice, guarda che è un'ottima zuppa, voglio vedere se tua madre sa fare una zuppa così buona. Devi essere grato del cibo che io ti faccio, della fatica che io metto nel cibo. E lui dice, ma neanche una bambina non cucina così male. E lui gli dice, perché tua madre cucina meglio di me? Con tua madre quando lei cucina fa così, così, così. E poi sporca tutto. E mentre io faccio le cose con pulizia, e qua e là. Da una finta lite, nasce una vera lite. E lui accusa e tira fuori tutti i disagi, e tutti i problemi che ha tenuto nascosto per anni. E lei tira fuori tutto quello che ha dentro. E iniziano a litigare veramente. Pensavano di far per scherzo, ma alla fine lo scherzo è diventato realtà. A un certo punto passano alla seconda fase del piano. Dicono, beh, almeno cerchiamo di sbarazzarci del fratello che si è accampato qui da noi. A un certo punto loro in mezzo alla lite fortissima, tu è immangiabile, non è vero, è tu qua, e tu non apprezzi. A un certo punto chiamano il fratello e dicono, senti un attimo qua, vieni qua. Secondo te questa zuppa è salata o non è salata? Fratello vede la situazione, ci pensa un attimo, dopo qualche minuto di riflessione dice, guardate, io non posso dare una risposta a una domanda così delicata, perché siccome non posso permettermi di andare in mezzo alla strada, e siccome non ho dove andare, per cui qualsiasi posizione potrebbe compromettere il mio alloggio in questa casa, e siccome io dovrò alloggiare in questa casa ancora per un po' di mesi, perché non ho nessuna soluzione per adesso, allora ho deciso che io non posso permettermi il lusso di prendere posizione. Ebbene, cari amici, nella vita spesso ci troviamo in mezzo a situazioni complicate, in cui ci tocca prendere posizione, dalla quale noi non sappiamo come uscirne fuori. E ci chiediamo ogni tanto come mai ci troviamo in quella posizione, come mai la vita ci serva tanto rancore. E non ci rendiamo conto che stiamo proprio realizzando la nostra missione nella vita, lo scopo per la quale siamo stati creati. Infatti, questa sera approfondiremo un tema già noto a noi, che più volte abbiamo citato anche di recente, sul significato della nostra vita. Il Tanya spiega cos'è la missione della vita dell'uomo in questo mondo? Tanya dice che l'uomo non deve deprimersi se gli vengono delle idee negative, se gli vengono delle tentazioni sbagliate, se dei sentimenti di rancore, di gelosia, di vendetta, oppure se dei pensieri di rubare, di far del male, gli vengono nel cervello, oppure se ogni tanto viene attaccato da degli impulsi negativi, e lui a un certo punto l'uomo potrebbe chiedersi, ma perché? Cosa ha fatto di male per avere questi impulsi, queste tentazioni, questi pensieri? Questi attributi negativi, dice il Tanya, l'uomo non deve mai cadere nella depressione, non deve mai sentirsi male per la natura negativa che lui ha, per le tentazioni sbagliate che lui potrebbe avere. Perché? Perché siamo stati creati per questo. Anche se l'uomo per tutta la sua vita deve combattere questi istinti, deve vivere con tutte queste tentazioni, l'uomo deve sapere che questo è lo scopo della sua creazione. Parole testuali del Tanya, capitolo 27. Perciò l'uomo non dovrà cadere in un sentimento di depressione o di tristezza, anche se lui è dominato da istinti negativi e da desideri verso il male, verso la materia, verso il mangiare, verso il dormire, verso i vizi. Perché? Perché anche se l'uomo trascorrerà tutta la sua vita in questa battaglia, probabilmente Lui è stato creato per questo, per prendere il male e trasformarlo in bene. Un uomo normale non è in grado di trasformare il male in bene totalmente. Un uomo normale non può distruggere il suo Yetzer Hara, il suo istinto verso il male. Solo i tzaddikim possono distruggere il loro istinto. Ma i tzaddikim, in ogni generazione, ce ne sono forse uno, forse due, sono pochissimi. Coloro che sono veramente tzaddikim, come il Tanya definisce cos'è un tzaddik, non come il mondo dice tzaddik, una persona come si deve, un giusto. Un vero tzaddik, secondo Tanya, è uno che ha distrutto il suo Yetzer Hara. Ebbene, una persona normale non può arrivare a questo livello. E dice il Tanya che la volontà di Hashem non è quella di arrivare al livello di tzaddikim, perché loro la guerra l'hanno già vinta, loro la guerra l'hanno già finita. Hashem non ci ha mandato in questo mondo per vincere una guerra, ma per combattere ogni giorno, come abbiamo spiegato più volte. E uno potrebbe chiedersi, ma com'è possibile? Hashem ci crea in questo mondo non per vincere una guerra. Quando mai uno va in guerra non per vincere? Quando mai uno va solo per combattere ogni giorno, ogni giorno? Che senso ha la vita se uno combatte non per vincere? Ebbene, cari amici, quando uno combatte una guerra materiale in questo mondo, lo scopo della guerra è distruggere il nemico e finire la guerra quanto prima. Mentre nella creazione di questo mondo, la guerra che Hashem ci ha impostato e ci ha messo, la guerra contro il male, contro l'istinto, contro le tentazioni, la guerra che l'anima deve fare con il corpo, non ha come missione una guerra normale che prima si vince e prima si finisce e meglio è, no? Perché Hashem non ci ha creato in questo mondo per diventare tzaddikim, non ci ha creato in questo mondo per portare luce nel mondo, no? Se Hashem voleva che noi illuminavamo questo mondo e basta, ci avrebbe messo in condizione di farlo. Ci avrebbe messo in condizione di diventare tzaddikim, ma soprattutto ci avrebbe creato in un mondo perfetto, così come il mondo era all'inizio. Adamo, Gan Eden, non esisteva il male. Per quale ragione Hashem ha voluto che questo mondo diventasse un mondo dove ci sono tentazioni, dove c'è il male, dove bisogna combattere? Perché Hashem preferisce e dà più piacere da coloro che combattono, piuttosto di coloro che hanno finito di combattere e hanno vinto. Perché i tzaddikim portano la luce nel mondo. Le persone comuni e mortali come noi, che hanno l'Yetzer Hara, che devono combattere, invece, cosa fanno? Prendono il male e lo distruggono. Cosa è più importante? Portare la luce o distruggere e trasformare il male? La differenza, spiega il Tanya, è la seguente. I tzaddikim come se uno accendesse una candela durante il giorno. Portano la luce. Bene. Ma se durante il giorno questa luce non si nota più di tanto. Invece le persone normali che hanno gli Yetzer Hara, che devono combattere gli Yetzer Hara, che devono vincere le tentazioni, loro prendono il male, prendono le tentazioni, prendono gli attributi negativi e li distruggono, li trasformano in luce. Quando uno illumina nel buio, porta molta più luce di uno che illumina durante il giorno. I tzaddikim loro si trovano in un livello di giorno. Loro si trovano al di sopra delle nuvole. Loro non hanno niente che li può separare dal cielo. Non hanno niente che li può bloccare la luce del sole, perché loro sono al di sopra delle nuvole, per cui sono inattaccabili, indivisibili dalla luce del sole, ovvero dalla luce di Hashem, si può paragonare a una parabola. Per cui loro, quando illuminano, illuminano di giorno. Questa luce, quanto potrà essere potente e fortissima, è una luce superflua e non ha un grande valore. Mentre la forza degli uomini comuni mortali come noi, che hanno l'israelà, che hanno l'istinto verso il male, che combattono ogni giorno le tentazioni, noi portiamo la luce nel buio, nel male, negli attributi negativi. E quando uno illumina il buio, la luce è potentissima. Questa è la nostra missione e questa è la volontà di Hashem. Poter combattere ogni giorno, non portare la luce dove c'è già luce, ma illuminare il buio. Per questo Hashem ci ha creato in un mondo dove c'è il buio, dove c'è il male, dove c'è la negatività, per illuminare il male e dimostrare che anche una cosa negativa in realtà niente può ostacolare la divinità. Hashem è talmente infinito che lui può illuminare anche il male. Questa è la grandezza del Benoni, come viene chiamato in Tanya, delle persone che hanno l'Israelà, che loro possono illuminare il male. Loro possono dimostrare quanto Hashem è infinito e non ha limiti, e anche il male può essere illuminato dalla luce di Hashem. I tzedikim, che non hanno il male, purtroppo loro non hanno questa facoltà, non hanno questa possibilità. Non possono dimostrare l'infinità di Hashem che può arrivare anche in un posto buio e negativo. Per cui loro sono limitati a lavorare in una dimensione spirituale e in questo tipo di lavoro loro non possono mettere in risalto la forza infinita di Hashem. Non possono mettere in risalto la potenzialità dell'anima, che è una parte dell'infinità di Hashem, che ha la forza di trasformare anche il buio in luce. Per questa ragione, dice il Tanya, Hashem non ha voluto creare un mondo di tzaddikim, ma ne ha piantate un paio, uno in ogni generazione. E la loro funzione dei tzedekim è solo di guidare il popolo, sono come dei generali. Lo scopo non è per loro. Loro sono solamente delle guide del popolo. Così come non si può fare un esercito di generali, così il mondo non può esistere di generali, bensì il mondo esiste solamente di soldati semplici, che combattono giorno dopo giorno, dalla mattina alla sera. Come il famoso detto che a me piace ripetere, il mondo, la vita nostra, non è fatta di guerre che si vincono e si perdono, ma è fatta solamente di battaglie quotidiane che bisogna ripetere giorno dopo giorno. Noi non siamo venuti per vincere, non siamo venuti sicuramente per perdere, ma siamo venuti per combattere. Qui mi chiedono se per caso ci si trova a doversi scontrare con una persona disonesta. Uno potrebbe chiedersi, alla luce di quanto è stato detto prima, che bisogna illuminare il buio, cosa bisogna fare davanti a questa situazione? Come si fa a illuminare una persona che è disonesta? Bisogna per forza continuare a insistere e sbattere la testa e farsi male se quello è disonesto vuole essere disonesto? Ebbene, davanti al disonesto, davanti a una situazione dove c'è il male davanti a noi, e noi ci troviamo in una posizione in cui noi non abbiamo libero arbitrio, noi non siamo in grado di trasformare, di decidere questa trasformazione, perché la persona che abbiamo davanti, lui è libero di scegliere di fare quello che vuole. In questo caso noi non dobbiamo impazzire e non dobbiamo fasciarci la testa perché quello lì vuole rimanere negativo, perché il nostro dovere è comandare e controllare i nostri istinti, i nostri attributi negativi e trasformarli in bene. Questa nostra trasformazione personale deve cercare anche di sfociare all'esterno e di illuminare tutti coloro che si trovano intorno a noi. Per cui noi non siamo responsabili se il nostro prossimo riescono a trasformarsi e vengono illuminati dalla nostra trasformazione, dalla nostra elevazione. Noi ci proviamo, se loro colgono questa occasione, ben venga. Il nostro dovere è di controllare quello che noi possiamo controllare, quello che è in gestione nostra. Nessun direttore di banca verrà accusato di una situazione economica non felice che una agenzia diversa dalla sua sta passando. Perché il direttore dirà, non lo so, quella non è la mia agenzia, io, è vero che siamo nella stessa banca e ogni banca deve cercare di fare in modo che ogni filiale, ogni agenzia funzioni bene, però non è nella mia gestione. Per la stessa ragione Hashem non ci chiederà mai perché quello lì è rimasto negativo. Noi dobbiamo provare, se noi non riusciamo e vediamo che non c'è molta possibilità di riuscire, il nostro dovere a questo punto è quello di staccarci dalla persona negativa. E staccandoci noi portiamo luce nel mondo, perché la luce si può portare o trasformando il male, o se il male non vuole essere trasformato, perché comunque ha un libero arbitrio, comunque non vuole cambiare, in questo caso noi possiamo e dobbiamo allontanare questo male da noi, e isolandolo, questo male, noi facciamo sì che il bene non venga mischiato dal male. Per cui è benvenuto una persona a trasformarsi insieme a noi, ma per la stessa, nello stesso modo come lui è benvenuto, è anche doveroso allontanarlo nel momento in cui non ha nessuna voglia e nessuna volontà di trasformarsi. Per cui è sbagliato pensare che uno deve scontrarsi fino in fondo, deve impazzire, deve bruciarsi il cervello per cercare di portare la luce in una persona negativa, perché quella persona ha il suo libero arbitrio e la sua facoltà di scegliere tra il bene e il male. Noi abbiamo il dovere di portare la luce nella nostra vita e nelle cose che sono nella nostra gestione. Questa introduzione che abbiamo fatto ci aiuterà a capire l'insegnamento che noi prenderemo dalla parasha di questa settimana. Come abbiamo anticipato prima, nel secondo capitolo di Vaikra, la Torah ci dice: su ogni sacrificio e su ogni dono dovrai mettere del sale. Mai dovrà mancare il sale dal patto e dai sacrifici, delle offerte che porterai ad Hashem. Come mai bisognava portare il sale sui sacrifici, su ogni sacrificio? Adesso noi faremo un'antologia di commenti su tutti i quattro livelli della Torah. Come voi sapete, la Torah è divisa in quattro livelli: Pshat, Remez, Drush, Sod. Pshat è la spiegazione semplice, il livello superficiale, minimale. Poi c'è remez allusivo, il livello di allusione. Poi c'è drush. Drush, analisi, confronti. E poi c'è sod, la mistica, la Kabbalah. Ebbene, cari amici, così come la Torah è divisa in quattro livelli, ci sono quattro mondi con la quale noi possiamo studiare la Torah. Ebbene, noi abbiamo anche quattro livelli dell'anima. E ogni livello dell'anima corrisponde a un livello di studio della Torah. Ogni mitzvah, ogni racconto della Torah, ogni concetto può essere visto, studiato, approfondito secondo questi quattro livelli. Siccome anche la nostra anima è composta di questi quattro livelli, che sono il livello biologico, l'azione, terra a terra, poi c'è il livello emozionale, poi c'è il livello intellettuale e poi c'è il livello spirituale dell'anima, che corrispondono ai quattro livelli dell'anima che abbiamo spiegato in passato, i famosi quattro livelli dell'anima. Il primo livello, quello più basso, è Nefesh, l'azione, l'anima che genera tutte le azioni del corpo è l'anima del Nefesh. Le emozioni vengono dal livello di Ruach, l'intelletto viene dal livello di Neshama e la spiritualità viene dal livello di Chaya. Quattro livelli dell'anima, quattro livelli dello studio della Torah. Quando uno studia la Torah a livello di Pshat, livello semplice, superficiale, lui sta chiamando in causa il livello più basso dell'anima, Pshat. Il livello biologico dell'anima. Quando uno studia la Torah a livello di Ruach, un livello di remez, allusione, chiama in causa il secondo livello dell'anima. E se lui studia il livello di mistica, lui accende, lui chiama in causa il livello di Chaya, il quarto livello, la dimensione spirituale dell'anima. Ebbene, cari amici, è importante studiare la Torah su tutti i quattro livelli, perché facendo così noi abbiamo la forza e la facoltà di illuminare e di svegliare tutti i quattro livelli dell'anima. Ognuno di questi quattro livelli sono un altro occhio, un altro modo come vedere il mondo. C'è un modo di vedere il mondo a livello di emozionale. Allora sono degli occhiali. C'è l'occhiale che si chiama Ruach, un occhiale di un certo colore. Poi ci sono degli occhi intellettuali, allora diventa Geneshama. C'è un occhio spirituale, allora diventa Chaya. C'è un occhio biologico, fisico, allora si chiama Nefesh. Per cui, quattro livelli. Il livello di Pshat abbiamo detto che è il livello più basso, più terra a terra, più pragmatico. Il livello biologico dell'anima, il livello dello studio della Torah che è terra a terra, semplicissimo. Poi c'è il livello di remes, di allusione, di simbolismo. Quando la Torah dice una cosa che allude a un'altra cosa, questo è parallelo a livello di ruach, di emozioni. Perché? Perché anche le nostre emozioni non sono altro che delle metafore, sono dei simbolismi, delle allusioni a qualcos'altro, rappresentano altri concetti e altri sentimenti. Molte volte, per dire un esempio, delle persone hanno determinati sentimenti, fanno dei capricci, ma questi capricci nascondono degli altri concetti che hanno nel loro inconscio, delle mancanze. Uno ha bisogno di affetto, allora manifesta questa mancanza di affetto con delle emozioni di vittimismo, per esempio, perché lui ha bisogno di affetto che non ha ricevuto quando lo doveva ricevere quando era bambino, perché avuto una gioventù disastrata. I suoi genitori non gli hanno dato abbastanza affetto. Per cui i sentimenti spesso alludono a qualcos'altro. Ecco perché il livello di Remes, che è il livello dello studio della Torah, di allusione, è legato al sentimento, a Ruach, che è il livello dell'anima dalla quale nascono tutti i sentimenti. Poi abbiamo Drush. Drush vuol dire questo dice così, poi con questo dice così, poi tutto un insieme, di come un mosaico di tanti dettagli che creano un concetto. Questo è il livello di Neshama, che è il livello dell'intelletto, perché nell'intelletto, per creare un qualcosa, devi mettere questo, più quello, più quell'altro, e tutti insieme formano un mosaico intero, un concetto intellettuale ben complesso. Poi c'è il quarto livello, Sod. Questo livello corrisponde al livello di Chaya, corrisponde al livello dell'anima, dello spirito, della mistica, della Kabbalah, che è l'espressione spirituale della Torah. Ebbene, così come in ogni cosa della vita, in ogni situazione della vita, noi possiamo relazionarci a una situazione mettendo in risalto un livello dell'anima piuttosto che un altro livello. Noi possiamo affrontare un problema utilizzando il nostro intelletto, allora usiamo il livello di Neshama, oppure il nostro sentimento, allora mettiamo in rivelazione il livello di Ruach. Noi possiamo affrontare, analizzare e superare qualsiasi situazione, qualsiasi problema della vita con uno dei nostri livelli dell'anima. Ebbene, ogni precetto della Torah, ogni mitzvah della Torah, ogni concetto che è scritto nella Torah, può essere visto secondo uno di questi quattro livelli, oppure secondo tutti questi quattro livelli. Cioè ogni interpretazione, ogni concetto avrà quattro modi di essere visto. Per cui questa sera, che stiamo analizzando questo precetto di mettere il sale su ogni sacrificio, vediamo di capirlo secondo queste quattro prospettive che abbiamo anticipato. Iniziamo dall'Eben Ezra. Eben Ezra spiega come mai bisogna mettere il sale su ogni sacrificio. Eben Ezra era famoso per essere uno dei più grandi filologhi della Torah. Lui era espertissimo della grammatica e della struttura della lingua ebraica. È uno che è diventato col suo commento il riferimento numero uno su come tradurre e interpretare letteralmente la Torah. Lui era un grande filosofo, un grande astronomo anche. L'Eben Ezra dice: come mai bisogna mettere sempre il sale su ogni sacrificio? Spiega l'Eben Ezra dicendo così: se tu inviti un ospite importante a tavola, potrai mai mancare il sale, che è quello che dà il gusto, che perfeziona il cibo? No, non può mancare il sale sulla tua tavola, sulla tavola importante. Per cui, dice l'Eben Ezra, quando noi ci troviamo sulla tavola del re, i sacrifici che portiamo nel santuario sono come la tavola del re. Non è possibile mancare il sale su questa tavola. Come dice nell'Eiov, il sesto capitolo, è possibile mangiare un cibo senza sale? Per cui dice l'Eben Ezra, è possibile portare un sacrificio senza sale, no? Questo è il livello di Pshat, perché Pshat è il livello semplice, è spiegazione letterale. Perché bisogna portare un sacrificio col sale? Perché non si può farne a meno, non è presentabile. Vediamo di capire adesso cos'è il significato di mettere il sale sui sacrifici passando a un livello più alto, il livello di remes, simbolismo, allusione. A livello di remes troviamo il commento del Rambam che dice così: il Maimonide, che era uno dei più grandi studiosi di Torah di tutti i tempi, il grande Rambam, è un grandissimo dottore, un grandissimo filosofo, un grandissimo astrologo, un grandissimo astronomo e tante altre cose. Dice Rambam, per quale ragione Hashem ci ha obbligato di mettere il sale su ogni sacrificio? Il Maimonide dice, il sale su sacrifici rappresenta un atto di antipaganesimo. Infatti, gli egiziani loro servivano gli animali, in particolare l'ariete, il segno dell'ariete, la costellazione dell'ariete. Per questa ragione loro vietavano di sgozzare gli animali, poiché era il loro idolo, poiché loro erano legati al segno, alla forza dell'ariete, della costellazione dell'ariete. Per quale ragione gli ebrei devono sgozzare un animale in Egitto e arrostirlo davanti ai loro occhi? Perché gli ebrei avevano assorbito totalmente l'idolatria egiziana. E per poter meritare l'uscita dall'Egitto dovevano fare un attimo di antipaganesimo. Dovevano fare qualcosa che poteva esportare da loro il paganesimo e l'idolatria. Perciò gli egiziani non sgozzano gli animali perché loro li considerano un idolo. Gli ebrei, per poter meritare l'uscita dall'Egitto, devono sgozzare gli animali per dimostrare che loro l'idolatria l'hanno distrutta da dentro di loro. Dice il Maimonide, per questa ragione alcune etnie, alcuni popoli non sgozzano gli animali per la stessa ragione che gli egiziani non sgozzavano gli animali, perché loro servivano la costellazione dell'ariete, per loro era il loro simbolo di idolatria, di forza, e per questa ragione loro, gli animali, rappresentano la loro idolatria, e loro non li sgozzano per non mancare di rispetto al loro idolo. Il Maimonide dice, per questo gli abitanti di India, Hodu, fino ad oggi non sgozzano gli animali per questa ragione. Per via della costellazione dell'ariete non li vogliono sgozzare, perché loro si identificano, loro servono, loro adorano queste stelle. Cosa ci ha detto Hashem? Che noi dobbiamo allontanarci dall'idolatria. Noi dobbiamo distruggere qualsiasi forma lontana di idolatria. Perciò, come facciamo noi a eliminare l'idolatria dentro di noi? Prendiamo l'animale, lo sgozziamo sull'altare, poi noi prendiamo il sale e lo mettiamo sopra il corban. Perché loro, come fanno a portare i loro sacrifici? Loro ci mettono il miele, ci mettono il dolce, perché deve essere buono. Ma noi per allontanarci dall'idolatria cosa facciamo? Sgozziamo l'animale, a diversità di loro, invece di metterci il miele, la Torah dice no, il miele non puoi portarlo sull'altare, metterai il sale, ovvero un qualcosa che non è dolce, per cui il sale è una forma di distruzione dell'idolatria, di antipaganesimo. Questo corrisponde a livello di remes. Cos'è remes? Allusione. Abbiamo detto emozione. Ebbene, a livello di allusione, il sale allude a un qualcosa che ci deve staccare dall'idolatria. Andiamo avanti e saliamo di livello, a livello di drush, intelletto, neshama, terzo livello dell'anima, mosaico. Cos'è il drush? Drush è analisi, come un mosaico fatto di tanti punti che l'insieme di tutti portano a una comprensione. Un puzzle fatto da migliaia di pezzi. A livello di drush troviamo Sefer HaChinuch, che dice: per quale ragione bisogna mettere il sale su ogni sacrificio? Dice il Sefer HaChinuch: il sale ha la facoltà di mantenere ogni cibo con la quale viene a contatto. Fa in modo che il cibo si fermi, si blocca di maturare, di andare avanti e di marcire. Per la stessa ragione, dice il Sefer HaChinuch, quando noi mettiamo sui sacrifici il sale, questo ha la forza di salvare l'uomo, di proteggere l'uomo, di potergli dare la forza di non cadere e di rimanere integro. Per cui il sale a livello di drush viene a insegnarci come l'uomo tramite il sacrificio deve svegliarsi, deve avvicinarsi veramente ad Hashem. Il sacrificio non è un animale che si porta, ma è un avvicinamento della persona ad Hashem. Per cui siamo arrivati a livello di drush, il livello che possiamo analizzare e confrontare a livello intellettuale per quale ragione bisogna mettere il sale su ogni sacrificio per poter ricevere un'elevazione, per poter avere una forza di mantenere la nostra identità, di essere protetti come il sale protegge ciò con la quale viene a contatto. Vediamo di capire a livello di Sod Kabbalah. Ebbene, qui troviamo Rashi che dice così: quando Hashem ha creato il mondo nel primo giorno, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz, ha creato le acque e tutto quanto. È venuto il secondo giorno e ha diviso tra le acque superiori e le acque inferiori. Le acque inferiori ci sono rimaste male, hanno detto: per quale ragione noi siamo rimaste in basso? Perché hai messo loro in alto e a noi ci hai lasciato in basso? Hashem ha detto alle acque inferiori: non preoccupatevi, vi consolerò portando sull'altare il sale. Poiché quando noi portiamo il sale sull'altare, noi alludiamo all'acqua inferiore dalla quale è venuto il sale. Il sale viene dall'acqua del mare. Ebbene, noi portando il sale sull'altare, noi diamo una consolazione all'acqua che è rimasta inferiore, dicendo: è vero che sei rimasta inferiore, ma il sale che viene dalle tue acque viene portato su ogni sacrificio. E poi aggiunge sempre Rashi dicendo che sull'altare veniva versato anche l'acqua durante Chag, durante Sukkot. Per cui sia veniva versato l'acqua inferiore, sia veniva portato il sale su ogni sacrificio che veniva dall'acqua. E questo è per consolare l'acqua inferiore. Secondo questa spiegazione, che sempre siamo a livello di Drush, il terzo livello dello studio dal basso, il sale viene a alludere a qualcos'altro, no? Viene a alludere alle acque inferiori che sono rimaste in basso e ci sono rimaste male. C'è un altro modo come capire e interpretare il significato del sale, è quello che dice Ramban, e spiega così: stiamo passando al quarto livello di studio della Torah e stiamo passando al quarto livello dell'anima, Chaya, il livello di Sod, mistico. Dice il Nachmanide, grande cabalista spagnolo, di 700 anni fa e passa, dice così. Il sale ha una doppia apparenza, forza. Da una parte il sale ha la forza, da solo non ha gusto ed è amaro, ma quando lo metti dentro il cibo lo aggiusta, lo completa, lo perfeziona. Allora, da una parte è negativo, da una parte è molto positivo. Il rabbino Bechayei nella Kabbalah dice così, su questo fatto, che oltre a questa doppia ambivalenza che troviamo nel sale, troviamo anche due facoltà opposte nel sale, l'acqua e il fuoco. Infatti, tramite la facoltà del fuoco, il sale ha la forza, il concetto del rigore, perché il fuoco è legato al rigore. Dall'altra parte il sale viene dall'acqua, concetto di bontà. Ebbene, i due concetti, bontà e rigore, si esprimono, vengono rappresentati nel sale. La fusione di bontà e rigore porta alla clemenza, come abbiamo spiegato ampiamente nella lezione precedente. Per cui dice Rabbeinu Bechayei, per questa ragione dice la Torah, non puoi mancare il sale su ogni sacrificio che porterai. Perché? Perché tutta la creazione del mondo è stata fatta per che cosa? È stata fatta per portare la clemenza di Hashem. Perché prima Hashem crea il mondo con bontà, poi lo crea con rigore, e poi crea una fusione tra i due e porta la clemenza nel mondo. Ebbene, dice Rabbeinu Bechayei, che siccome il sale ha questa doppia ambivalenza, doppia facoltà, viene dall'acqua che è bontà, ma è caldo come il fuoco che è rigore, e unisce questi due insieme. E per questa ragione che quando lo metti in contatto con il cibo, protegge il cibo, allora, avendo questa doppia facoltà, per questa ragione Hashem ha deciso che venga messo il sale su ogni sacrificio, perché ogni sacrificio deve essere la fusione della bontà e del rigore, deve rappresentare la clemenza di Hashem. Che la clemenza, abbiamo detto settimana scorsa, è l'unione della bontà con il rigore. La clemenza è un padre che dice al figlio, non meriti, ma te lascio uscire. Mentre ci sono quei genitori che dicono, sì, vai sempre, e non va bene. Quei genitori che dicono, no, e anche non va bene. Ma ci sono quelli che sono una via di mezzo. Cioè, clemenza. Non meriti, ma te lascio andare lo stesso. Da una parte gli dici non meriti, e lui sa che deve rettificare. Dall'altra parte però gli dai la carota. In base a questo possiamo capire, a livello cabalistico, cos'è il significato di mettere il sale su ogni sacrificio? Praticamente, questa doppia forza, doppia ambivalenza, rappresenta qualcosa di molto spirituale che c'è nel sale, per cui a livello di sod, che è di spirito, bisogna portare il sale per questo concetto spirituale che ha dentro di sé il sale, che rappresenta la nostra funzione in questo mondo, il nostro tipo di lavoro in questo mondo, unione tra la bontà e il rigore. Adesso abbiamo fatto riportato quattro interpretazioni che corrisponderebbero ai quattro livelli dell'anima, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, il livello di Pshat, Remez, Drush, Sod, ma adesso che viviamo nell'era dopo la nascita della Hasidut, dopo che nel 1699 il Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, ha rivelato la Hasidut, ha rivelato una nuova dimensione, il quinto livello dello studio della Torah. Ebbene, grazie a lui, possiamo dare una nuova interpretazione del significato del sale che bisogna portare sul sacrificio, sull'altare. Ma la forza della Chassidut, come abbiamo spiegato in passato, non è solamente quella di dare una nuova spiegazione. Perché la Chassidut è il quinto livello, ma non è un livello che ha una definizione, che ha un modo di vedere, che ha una veste. Il primo livello dell'anima, quello biologico, fisico, è un modo come vedere il mondo, da un punto di vista biologico. Poi c'è un altro occhio, l'occhio emozionale, poi c'è l'occhio intellettuale e c'è l'occhio spirituale. Ma la Chassidut, che è il quinto livello, la Yechidah, cos'è la Yechidah? La Yechidah è un livello che non ha definizione, che non ha descrizione, che non è altro che un livello dell'anima che non vuole altro che unirsi ad Hashem, totalmente, senza nessun tramite, senza nessuna ottica, senza nessuna visione, senza un abito che si chiama intelletto o che si chiama sentimento. Questa è l'essenza dell'anima. Ebbene, sappiamo che l'essenza dell'anima, come spiegato ampiamente nel Inyanash el Torah HaChassidut, un testo che spiega il significato profondo della Chassidut, che è molto, molto interessante, Inyanash el Torah HaChassidut, il profondo significato della Chassidut. Lì viene spiegato che la Yechidah non ha una visione sua, non è un modo come vedere il mondo, perché non è altro che trasparente, un'espressione del divino. Mentre il livello di Ruach, che è sempre un'espressione spirituale, è sempre un'espressione, è sempre una definizione spirituale, non è materiale ma spirituale, ha sempre un limite. Per chi volesse capire meglio questi concetti, c'è un ciclo di 15 lezioni su 4 livelli dell'anima dove spiego molto in lunga il quarto livello, il quinto livello e queste differenze che stiamo citando adesso. Per cui il quinto livello dell'anima, il quinto livello dello studio della Torah, non solo ci darà una nuova visione e approfondimento, ma anche potrà illuminare tutti i livelli precedenti. Ovvero, grazie al quinto livello, essendo un livello che non ha una sua figura, una sua definizione, un suo occhio, come i quattro precedenti, il livello di Yechidah, il quinto livello, oltre ad essere una spiegazione a sé, ha la forza di illuminare tutti i quattro precedenti perché non ha una sua figura, per cui non è distinto, non è separato dagli altri, ma è l'essenza di tutti i quattro precedenti. E quando viene illuminato il quinto livello, tutti i precedenti assumono una visione completamente superiore alla precedente, a quella normale che avevano prima. Ebbene, cosa dice la Chassidut a proposito del sale? Come abbiamo spiegato prima all'inizio della lezione, che la nostra vita non è fatta di guerre che si vincono o si perdono, ma di battaglie quotidiane, in base a questo noi potremo capire il significato del sale su ogni sacrificio. Hashem ci dice, guardate, il sale da solo è amaro, ma se viene unito con dell'altro cibo diventa buono. Così anche la nostra vita è proprio espressa e rappresentata dal sale. Uno ha un problema nella vita. Cosa si può prevedere come si può interpretare come un problema? Qualcosa che ti allontana dalla tua missione. Oppure si può vedere come parte integra della mia missione. Tramite il problema, io posso portare a segno la mia missione ancora meglio. Perché posso portare ancora più luce, perché mi troverò in una situazione di ancora più buio. Per cui cosa ci viene a insegnare questo fatto? Che Hashem ci mette nel mondo in una situazione dove possiamo avere delle tentazioni, dove possiamo avere dei problemi, proprio come il sale. Il sale è amaro, non è buono, una situazione difficile, amara, non buona. Ma quando questo sale viene messo dentro il cibo diventa perfetto, acquisisce un buon gusto. Per la stessa ragione, quando noi ci troviamo nel mondo, ci troviamo nella vita, ci troviamo in una situazione in cui noi abbiamo problemi, abbiamo il sale davanti, abbiamo da affrontare e superare delle prove molto difficili. E possiamo pensare che, ma com'è possibile? Questa prova ci allontana, ci stacca dalla nostra missione. Viene il sale e ci dice questo. Io sale da una parte, sono amaro, non ho un buon gusto, non posso essere mangiato da solo. Ma quando mi mischi agli altri cibi, io li perfeziono e li rendo proprio pronti per essere mangiati. La stessa cosa nella vita, quando noi abbiamo una missione, abbiamo degli ostacoli. Questi ostacoli non devono diventare un blocco per fermarci, ma devono diventare uno stimolo per capire che ci aiutano a migliorare la nostra missione in questo mondo. Proprio come sale, da una parte negativo, ma dall'altra parte è positivo, aggiusta il cibo. La stessa cosa, i problemi della vita, le tentazioni della vita, gli attributi negativi della vita sono negativi da una parte, però dall'altra parte ci aiutano a perfezionare e a completare la nostra missione in questo mondo. Per cui, secondo la Chassale, è proprio il seguente. La Chassidù ci viene a insegnare cosa noi dobbiamo fare nella nostra vita davanti a una situazione di disagio, di problemi. Ci dice la Chassidù che noi dal sale impariamo il valore di come dobbiamo affrontare la vita. Come abbiamo ampiamente parlato all'inizio della lezione, la vita non è fatta di guerre che si vincono e si perdono. Ebbene, di Kim, loro nella loro vita non hanno il sale, non hanno qualcosa di amaro, di difficoltà. Per loro c'è solo il miele. Ci dice, attenzione, non portate il miele sul mio altare. Perché? Perché la vita non deve essere fatta di miele, ma deve essere fatta di sale e di problemi che si vincono, di battaglie quotidiane che si superano. Vorrei dare due esempi di quello che ho detto fino adesso, della facoltà del sale e del parallelismo che il sale ha nella vostra vita, del simbolismo di quanto il sale proprio è un esempio di vita per tutti noi, di come le missioni non devono diventare un ostacolo per bloccarsi nella vita, ma devono essere uno stimolo per migliorare nella vita. Quando uno è tentato da qualcosa di negativo, da bere dell'alcol, da fumare, da qualsiasi tentazione sbagliata che dobbiamo tenere ben lontano da noi, ebbene, noi abbiamo la facoltà e la forza di distruggere, di trasformare queste tentazioni, proprio come il sale, che è amaro, che è difficile, che uno deve combattere, però senza il sale il cibo non è mangiato, non è buono. Ovvero il piacere che Hashem trae tramite con le nostre azioni, con l'elevazione della nostra anima che possiamo portare tramite le prove e le difficoltà, ebbene noi dobbiamo ricordarci che su ogni sacrificio c'è la sale. Questa è la missione, questo è il messaggio del sale su ogni sacrificio. Si racconta una volta un re, molto importante, chiama un pittore ebreo per l'esattezza. Gli dice, caro, tu sei molto bravo a pitturare, per cui ti chiedo di farmi un ritratto personale a due condizioni. Ti chiedo che il ritratto sia perfetto, sia fedelissimo nei minimi dettagli. E ti chiedo anche di darmi un'apparenza imponente, forte, superiore, come un re, degna di un re. Il pittore non sapeva cosa fare. Da una parte, se avesse fatto l'immagine fedelissima, si sarebbe visto un neo che re aveva sulla testa. Se lui avesse fatto invece il re con una bella apparenza, avrebbe mancato la fedeltà. Ed era proprio in un dilemma: cosa faccio? Lo faccio preciso o lo faccio bello? Lo faccio perfetto o lo faccio imponente? A un certo punto il pittore dice: mi è venuta un'idea geniale. Farò il re immerso in un pensiero molto profondo. Quando una persona è molto immersa in un pensiero, automaticamente mette la mano sulla testa e riflette. E così il pittore disegna un ritratto incredibile del re. Da una parte è perfetto, perché è proprio reale. Dall'altra non viene a mancare neanche un minimo dettaglio. Dall'altra parte, il neo viene coperto con la mano del re che lui stava riflettendo. Per cui cosa succede? Succede che il neo, che doveva diventare un problema per fare questo quadro, diventa uno spunto, un trampolino per fare un quadro ancora più bello, più intenso, più ricco. Un re immerso in un pensiero di strategie di guerra, per esempio. Vi do un altro esempio. Melach in ebraico si scrive con tre lettere, Mem, Lamed, Chet. Se noi prendiamo queste tre lettere e iniziamo a leggere dalla lettera centrale, Lamed, Chet, Mem, Lechem, noi otteniamo dalla parola Melach la parola Lechem. Lechem è la base del sostentamento. Come può Lechem avere la stessa radice, le stesse lettere di Melach, qualcosa di negativo, qualcosa che è amaro? Ecco perché mettiamo dentro il pane il sale, perché Melach, Lechem, perché il tavolo è come un altare, sull'altare c'è sempre il Melach. Ebbene, la Torah ci vuole dire, con questo parallelismo tra pane e sale, che anche qualcosa di negativo, anche qualcosa di amaro, anche qualcosa che è come sale, in realtà, se noi lo trasformiamo in bene, diventa lechem, diventa pane, diventa la base del sostentamento del cibo. Abbiamo approfondito il tema del sale per quattro livelli dell'anima, quattro livelli dello studio della Torah, Pshat, Remez, Drush, Sod. Adesso abbiamo approfondito un quinto livello che è legato al quinto livello dell'anima. Abbiamo spiegato che il sale è amaro, ma senza di esso il cibo non ha buon gusto. Infatti, la vita è fatta di sale, di amarezze. Ma senza queste la vita non avrebbe senso, non ci sarebbe buon gusto nella vita. Questo è il quinto livello della Chassidut. Adesso uno potrebbe dire, benissimo, abbiamo cinque livelli, la Chassidut è il quinto più alto e basta. La verità non finisce qui, perché la Chassidut non è un quinto livello staccato dagli altri, ma è la luce e l'energia di tutti i quattro livelli precedenti. Perché la Chassidut, che è la Yechidah, non avendo un'immagine, una figura, una definizione, un occhio come quello emozionale, come quello intellettuale, non è limitato nel suo quinto livello, ma è l'essenza di tutti i quattro precedenti, come Rebbe spiega molto ampiamente in Nehash Torah Chassidut, un testo fenomenale. Vi do solamente un paio di esempi e concludo. Quando uno si trova il commento del Rambam. Cosa abbiamo detto prima? Cos'è Rambam? E Rambam abbiamo detto che ci troviamo a livello di remes, allusione. Il sale viene a alludere una forma di antipaganesimo, di anti-idolatria. Loro non sgozzano gli animali, noi li sgozziamo appositamente, loro ci mettono il miele e noi ci mettiamo il sale. Questo era il Maimonide. Ma questo commento di per sé è difficile da capire. Perché è proprio un'allusione così lontana? Come mai proprio col sale noi vogliamo distaccarci dall'idolatria? Ma quando noi prendiamo la Hasidut, prendiamo l'essenza della Torah, l'essenza dell'anima, e noi capiamo che il sale rappresenta un modo come sconfiggere il buio, come trasformare il male in bene. Capiamo molto bene come mai, cos'è il parallelismo tra sale e idolatria. Idolatria, che è il simbolo del male, viene annullato con il sale. Ovvero, grazie al concetto della Hasidut, tutti i quattro concetti precedenti, se voi rifletterete, troverete un nuovo mondo, una nuova luce come studiarli. Vi do un altro esempio. Abbiamo detto che secondo Rashi il sale rappresenta, a livello di Drush, rappresenta una consolazione che Hashem ha dato all'acqua per via del fatto che è stata divisa dall'acqua superiore. Abbiamo detto prima che l'acqua inferiore ci è rimasta male e ha voluto essere consolata per il fatto che è rimasta in basso e si è staccata dall'acqua superiore. Hashem gli ha detto: non preoccuparti, il sale che viene da te, dall'acqua, lo mettiamo sull'altare. Inoltre l'acqua viene versata sull'altare una volta all'anno, la festa di Sukkot. Ebbene, uno potrebbe chiedersi: ma com'è possibile che Hashem consola l'acqua prendendo il sale e mettendolo sull'altare? Ma che consolazione è? Il sale viene dall'acqua. A questo punto Hashem avrebbe dovuto dire di mettere l'acqua sull'altare. Cos'è il sale che viene estratto dall'acqua e l'acqua viene messa sull'altare solamente una volta all'anno? La festa di Sukkot. Per cui Hashem divide le acque inferiori da quelle superiori. E ci ha detto di mettere il sale per consolare queste acque. Ma queste acque dicono: scusaci, Hashem, che consolazione ci hai dato di mettere il sale? Perché noi dobbiamo essere in basso, dobbiamo essere inferiori solo per questo. Ma secondo l'ottica che abbiamo spiegato prima, secondo il Tanya, che il mondo non è fatto per tzaddikim, ma è fatto per Hashem. Il mondo non è fatto per portare la luce nel giorno, ma portare la luce nel buio, per trasformare il buio. Secondo quest'ottica capiremo molto bene perché Hashem ha diviso le acque superiori da quelle inferiori. Perché Hashem ha creato una situazione di acque basse, acque inferiori, dove c'è il male, dove ci sono gli attributi negativi. Hashem ci ha detto: io vi divido, metto le acque in basso, in modo che io creo una situazione inferiore per essere elevata. Praticamente le acque inferiori potrebbero pretendere, perché dobbiamo essere inferiori, noi vogliamo essere tzaddikim, vogliamo essere superiori, vogliamo essere sopra. Dice Hashem: no, io voglio che rimanete in basso, che rimanete nelle tentazioni e trasformate queste tentazioni. E questo viene rappresentato dal sale che viene preso dall'acqua che viene portato sull'altare. Perché? Perché se noi portassimo l'acqua sull'altare, questo è sufficiente una volta all'anno. Ma noi vogliamo prendere qualcosa di negativo, qualcosa di amaro e portarlo sull'altare. Noi vogliamo che siano le acque inferiori, qualcosa di inferiore, di basso, che viene elevato la parte più negativa di esso, il sale, la parte amara di esso, e viene elevata, portata in santità, viene trasformata in bene, in luce. Per cui rimanendo acque inferiori, in basso, prendendo la parte più amara e portandola sull'altare, noi possiamo portare a termine la nostra missione in questo mondo. Trasformare il male in bene, il buio in luce. E così tutte le spiegazioni che vi ho detto prima, sotto questa ottica, acquisiranno una nuova prospettiva, una nuova luce, un nuovo mondo, perché la Chassidut non è solamente un quinto livello, una nuova spiegazione, una nuova ottica, ma anche la luce e l'essenza di tutti i quattro precedenti. Dopo che hai studiato il quinto livello, riesci a vedere nei quattro livelli precedenti una nuova prospettiva, un nuovo mondo. Voglio concludere dicendo, se qualcuno di noi si trova in alcuni momenti della vita in una situazione disperata, di dubbio, tragedia, di incomprensione, ma come mai? Di forte amarezza, proprio come il sale. Ricordiamoci che Hashem trae piacere da questa situazione, e Hashem ha voluto metterci in questa situazione in modo che noi riusciamo a trovare la forza tramite la nostra anima, che è una parte di Hashem. Troveremo la forza di trasformare questa situazione, questi sentimenti negativi, queste tentazioni in santità e in kedusha. Speriamo presto sempre di poter rettificare i nostri sentimenti, elevarli al massimo e poter meritare la redenzione presso nei nostri giorni. Amen, amen.